Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a Dopo GP del Gran Premio d'Austria, Gran Premio numero 11 della stagione. Di fianco a me c'è Alex De Angelis.
Ciao, ciao a tutti, ciao Gian.
Alex, ti sembra strano, ma sono l'unico che lavora a moto.it in questo periodo.
Perché?
E quindi ecco perché c'è Alex, Nico Cereghini e l'ingegner Giulio Bernardelli torneranno dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, ma io sono piuttosto contento di avere te al mio fianco. Grazie,
Grazie, sono
Alex.
piuttosto contento di aver avuto il vostro invito.
Alex ormai fa di tutto: fa il pilota della MotoE, fa il coach in Moto2, fa il commentatore bravissimo per Sky, un sacco di lavoro.
Bravissimo, in realtà come sempre chi troppo vuole non la stringe, però io oggi va così, non porto a casa, va bene.
Benissimo, allora insomma comunque cercheremo con Alex di analizzare i temi di un Gran Premio d'Austria che è stato esaltante per tanti motivi, è stato esaltante per la vittoria di Andrea Dovizioso naturalmente, ma è stato esaltante anche per la vittoria di Romano Fenati, tornato al successo dopo 2 anni e dopo tutto quello che era accaduto l'anno scorso a Misano. Purtroppo è andata peggio in Moto2, però insomma è stato un Gran Premio ricco di spunti interessanti. Il tuo quadro generale, Alex.
Ma in generale partirei sicuramente da Dovizioso perché ha fatto una cosa incredibile, ha fatto quello che magari ci aspettavamo da Marquez invece, non da lui. Lui è bravo a incrociare, bravo a fare una tecnica piuttosto che un'altra, ma lasciare i freni e buttarsi come se non ci fosse un domani, questo non è Dovizioso, ma è quello che doveva fare assolutamente per battere questo Marquez, quindi direi ottimo e bravissimo assolutamente Romano Fenati perché alla fine se lo merita. Quello che è successo in passato lo sappiamo, non è una cosa bella, però lui in pista è uno che va forte, è uno che il gas glielo dà per davvero e di conseguenza è comunque bello, visto che comunque è italiano, vederlo lì davanti. In Moto2, bruttissima la caduta di Marini che ha travolto
Bastianini.
Bastianini. Per fortuna nessuno dei due si è fatto male, anzi bravissimo Marini che comunque è stato capace di chiedere scusa perché non è da tutti,
Certo.
comunque era chiaro che
Sì,
scuse si
no,
volevano,
giusto,
però
giusto
bravo
sottolinearlo.
che ha detto subito, anzi l'ha sottoscritto e quindi devo dire che comunque gli italiani che in Moto2 c'erano, ma purtroppo non hanno portato a casa quello che avevano seminato fino a pochissimi giri della fine.
Sì, tra l'altro ha vinto Binder con la KTM nel giorno in cui la KTM ha annunciato che nel 2020 non sarà più
In
in
Moto2,
Moto2.
una volta detto.
Ecco, allora leggiamo la classifica della MotoGP. Andrea Dovizioso ha vinto in 39 minuti, 34 secondi, 771. Questa volta è stata una gara di velocità, non di gestione.
Assolutamente.
Secondo Marc Marquez a 213 millesimi, quindi più staccati Quartararo, primo delle Yamaha, bravissimo a 6 secondi e 1, Valentino Rossi a 7 secondi e 7, Maverick Viñales a 8 e 6. Alex Rins a 8,6, anche lui ha perso la volata per pochi millesimi, quindi Pecco Bagnaia settimo,
Bravissimo.
bravissimo, miglior risultato in MotoGP, è stato davvero convincente. Ottavo Miguel Oliveira, bravo anche lui con la KTM. Nono Danilo Petrucci, che invece al contrario è stato deludente. Decimo Franco Morbidelli.
Anch'esso purtroppo per noi è deludente.
Sì. Sedicesimo Andrea Iannone, addirittura doppiato nel finale. La classifica cambia poco: Marquez rimane al comando con 230 punti, 58 in più di Andrea Dovizioso, quindi sono più di 2 Gran Premi, quando alla fine ne mancano 8. Terzo Petrucci, che però vede diminuire il suo vantaggio su Alex Rins, adesso a 12 punti da Danilo, con Valentino Rossi quinto, staccato di 21 punti da Danilo e di 127 da Marquez. Quindi
Valentino Rossi
Vignales.
sempre primo delle Yamaha, ma a questo punto Vignales è veramente vicino. Loro si giocano questo
Allora,
duello che secondo me è comunque importante.
è interessante, giusto, giusta la notazione. Comunque Vignales è a 1 punto da Rossi, allora Quartararo, per rimanere in tema Yamaha, è a 10
Non
punti da
lontano, assolutamente.
Valentino Rossi. Allora, caro Alex, cominciamo naturalmente dalla Ducati, hai già detto del sorpasso di Dovizioso. Allora, prima ti faccio una domanda da pilota: quanto è difficile quel sorpasso lì che ha fatto Andrea Dovizioso all'ultima curva?
Assolutamente difficilissimo perché è una frenata in realtà molto molto corta e come si è visto quando Dovizioso ha cominciato il sorpasso non era neanche minimamente di fianco a Marquez, cioè proprio da dietro lui ha lasciato i freni e si è buttato dentro, che è l'unica cosa che puoi fare se vuoi superare lì, perché la frenata appunto è talmente corta che non hai tempo di pian pianino lasciare i freni, entrare dentro e fare la classica frenata spalla a spalla. Lui ha lasciato i freni, si è buttato, aveva una velocità di percorrenza incredibile, e a quel punto la cosa difficile qual è? Riuscire a chiudere la curva e stare dentro. Lui è riuscito a farlo, e secondo me questa cosa ha spiazzato completamente Marquez, perché non solo non si aspettava il sorpasso lì, e forse è stata l'occasione appunto di delizioso, perché Marquez non ha fatto chissà quale staccato come ci ha abituato a vedere, e quindi ha fatto questa cosa che ha permesso a Dovizioso di pensarci forse un millesimo di secondo, lasciare i freni e entrare. Ma la cosa che nessuno a quel punto si aspettava è con una velocità tale riuscire a chiudere la curva e mettersi proprio davanti a Marquez in modo tale che non potesse accelerare,
tanto che
a un certo punto, quando gli ha trovato di gas, ormai era quasi dritto Marquez, ha impennato, ha perso quei 3-4 metri, che a quel punto ha continuato l'impennata per dire vabbè, ormai è andata così.
E invece a livello di moto, allora intanto ricordiamo che la Ducati vince qui in Austria da 4 anni consecutivi, da quando si è tornato a correre, esatto, con Iannone, Dovizioso, Lorenzo e di nuovo Dovizioso. Ecco, però a me è sembrato che non avesse più il vantaggio che aveva nelle edizioni passate. Qual è la tua valutazione?
Assolutamente d'accordo, tanto è che più di una volta Marquez da dietro è riuscito a superare Dovizioso durante la gara. È vero che la Ducati qui l'ha fatta da padrone da sempre, ma è anche vero che quest'anno non ha vinto di motore, ma ha vinto perché Dovizioso ha lasciato i freni. Cioè, questa volta Dovizioso è stato il Marquez della situazione, quindi non ha potuto in realtà sfruttare il motore, perché come si è visto non sarebbe bastata l'accelerazione, che ancora Ducati ha più di Honda, ma per arrivare sul traguardo da dietro per primo. E quindi l'unica soluzione era questa, lasciare i freni e andare dentro.
Andrea ha sottolineato come la Ducati sia ancora superiore in quinta e sesta marcia, ha detto lui. Concordi?
Concordo assolutamente, ma infatti il problema è proprio questo, che il traguardo qui è molto più vicino di mettere la quinta e la sesta, e quindi si è dovuta giocare veramente prendendo più che un rischio, perché secondo me l'ha fatta veramente forte quella curva, ragazzi. Cioè, sono convinto che guardare la telemetria forse l'ha fatta più veloce che nel suo giro di qualifica. Sì, perché si è visto proprio, ha lasciato i freni, quindi quasi da rischiare di non fare la curva, ed era l'unica cosa che poteva fare appunto. E, quinta e sesta sì, come si è visto nelle due sinistra, prima delle ultime due destra, Marquez aveva un po' di vantaggio,
esatto.
Ma lì si mette la quinta e addirittura c'è un po' di salita in quel piccolo rettilineo, tra virgolette piccolo, che comunque la quinta ce la si mette, dove Vizioso è riuscito di nuovo a riattaccarsi a Marquez e a quel punto poter giocare a tutte le carte. Quindi questa cosa qui ancora pro Ducati, che l'ha aiutato sicuramente a venire su e a richiudere quel piccolo gap che aveva.
Senti, un altro aspetto è stato che Dovizioso ha scelto la soffice posteriore e Marquez la media posteriore. Quanto secondo te ha inciso questo sull'esito finale della gara?
Non lo possiamo sapere, non abbiamo idea di che cosa sarebbe potuto succedere se Dovizioso avesse scelto la media o se al contrario Marquez avesse scelto la morbida. Di certo Marquez aveva più da perdere, però non mi sembra uno che fa delle scelte per stare dalla parte del
servizio,
no, assolutamente no. Però sappiamo bene che Dovizioso al contrario aveva perso la gara contro Lorenzo, perché Lorenzo aveva messo la morbida, ha messo la contesto che magari Lorenzo la gara l'aveva vinta perché andava più forte, questo anche lì in questo caso non sapremo mai, ma sicuramente Dovizioso quella cosa gli era rimasta in testa, e oggi contro Marquez giocare la gomma morbida sicuramente era una carta da fare, e l'ha fatto. Allora, oggi appunto Dovizioso che non si è sprecato in niente, né nelle scelte delle gomme né nell'attacco.
Per battere Marquez bisogna fare tutto perfetto.
Tutto perfetto,
e a volte non basta. Ecco, un altro aspetto, così continuiamo in questo confronto che stiamo facendo, no, tra Ducati e Honda, era evidente come nel T3, nel terzo settore, quello più guidato, la Honda e Marquez guadagnassero rispetto a Dovizioso negli altri settori. Ecco, perché ce lo puoi spiegare? Secondo te quali sono le due differenze tecniche delle due moto?
Ma io penso che in realtà durante questo weekend, specialmente qui in Austria, tutti quanti abbiamo lavorato per avere un setup che permettesse la frenata, non solo per andare forte, ma proprio anche per giocarsi la posizione negli ultimi giri.
Okay.
E come ho fatto notare anche durante questo weekend, la Ducati aveva praticamente la moto davanti tutta alta, cioè mancavano veramente 2-3 mm ad avere le forcelle sotto la piastra, non sopra. E quindi questa cosa qui sicuramente ti permette di fare delle belle frenate, come si è fatto vedere Dovizioso durante la gara, non aveva veramente nulla da invidiare a Marquez in questo, ma poi nella parte guidata rende la moto veramente difficile da fare percorrenza e tenere la corda.
Quindi non è solo una caratteristica della moto, ma c'è anche una scelta tecnica per esaltare alcuni aspetti.
Per esaltare questo circuito e per essere comunque performante come Marquez in frenata, forse anche di più.
Ecco, va detto che comunque i due hanno fatto una grande differenza rispetto ai compagni di squadra. Purtroppo Crutchlow è caduto al secondo giro e non per colpa sua, ma le altre Ducati hanno faticato. Al di là di Bagnaia, che comunque il suo settimo posto è più che convincente, purtroppo ha faticato tanto Petrucci. Tu come lo spieghi?
Non lo so, perché Petrucci in realtà è un pilota che frena fortissimo e quindi me lo sarei aspettato veramente veloce durante questo weekend, e si è visto forse nella FP2, FP3 un po', ma poi esatto, poi dopo di che tutto il weekend comunque non si è mai visto. Per quanto riguarda la compagna di squadra di Marquez, è vero che dobbiamo sapere che Crutchlow ha la moto ufficiale, ma il vero compagno di squadra di Marquez è Lorenzo, che qua non c'era.
E di Lorenzo si è parlato tantissimo, avete trovato tutte le cose su moto.it. Allora, il terzo, quarto e quinto posto la Yamaha, terza con Quartararo, quarto con Valentino Rossi e quinto con Maverick Viñales.
Ma terza la Yamaha, quella va più piano.
Terzo la Yamaha che va più piano, perché? No, le domande le faccio io.
Perché?
Una. Perché, Alex? La Yamaha che va più piano?
Allora,
cioè, la Yamaha meno evoluta, diciamo.
La Yamaha meno evoluta e si è visto, perché nei primi giri, quando Quartararo era in mezzo a Marquez e Dovizioso, anche lui staccava veramente forte, parleremo anche di questa cosa qui, e però di motore non ce n'era veramente proprio. Cioè, Quartararo addirittura non riusciva a tenere la scia dei primi due, quindi non aveva veramente chance. Però, al contrario dell'altra Yamaha, ha fatto la scelta anche lui con Dovizioso della gomma morbida posteriore, e questo sicuramente l'ha aiutato, specialmente nei primi giri, per cercare appunto di seguire Marquez e Dovizioso e mettere distacco tra lui e l'altra Yamaha.
Ok, allora, per la Yamaha, caro Alex, ti leggo una annotazione che mi ha mandato l'ingegner Giulio Bernardelli, anche se non c'è, lavora sempre. Allora, ve la leggo come me l'ha scritta. La Yamaha ha provato a Brno, nei test di Brno di lunedì scorso, un diverso approccio all'assetto delle M1 ufficiali rispetto a quanto fatto fino ad ora, con l'obiettivo di trovare qualcosa che permettesse di far lavorare meglio le Michelin. In pratica, seguendo quanto fatto dalla Honda con Marquez, si è cercato di ridurre i trasferimenti di carico in accelerazione e frenata, abbassando l'assetto in modo da spostare in basso il baricentro. Questa soluzione funziona con Marquez, che in questa maniera probabilmente riesce a caricare meno le Michelin. La cosa sembra aver funzionato e questo potrebbe essere un primo risultato importante per l'evoluzione della Yamaha 2020. Certo che anche qui si è visto quanto manca il motore in accelerazione. Questo è quanto dice il nostro ingegnere Bernardelli, che tu conosci perché credo che ci hai lavorato anche in Aprilia.
Non proprio lavorato, comunque ci conosciamo molto molto bene.
Ecco.
Con l'occasione che per salutarlo.
Ecco, la valutazione su quanto detto da Giulio.
Valutazione vera, facevo notare proprio durante questi giorni quanto la Yamaha davanti fosse più bassa rispetto a tutte le altre case costruttrici, cosa assolutamente in realtà quasi non possibile dire che la moto era più carica solo sull'anteriore, proprio dove tutte le altre case alzano la moto sull'anteriore per migliorare la frenata in questa pista. E allora abbiamo subito pensato che la moto fosse tutta bassa per migliorare sia la frenata, ma in realtà sono assolutamente d'accordo con l'ingegnere, e anche l'accelerazione, perché per far lavorare meglio le gomme e soprattutto per non impennare, perché la cosa strana è che nonostante la Yamaha tra tutte le moto ufficiali sia quella che in realtà sembra avere più carenza di motore, è anche quella che impenna di più a uscire dalle curve lente.
Beh, quinta viene l'elettronica, immagino.
Quinta viene l'elettronica, ma una moto tutta bassa ti permette appunto di fare meno trasferimento di carico e quindi di far impennare meno la moto. E a quel punto lì tu non fai lavorare l'elettronica e lasci al motore dare tutta la sua potenza che ha, almeno quella che hanno, la Yamaha la devono sfruttare perché già ne hanno meno.
Certo, e perché consumano meno le gomme con questa soluzione, secondo quanto dice l'ingegnere, secondo te?
Probabilmente perché prima erano dalla parte del troppo, quindi
troppo eccessivo dall'altra.
Eccessivo,
parte.
Questo trasferimento di carico che andava a sbilanciare troppo la moto da una parte o dall'altra e quindi a spingere in maniera violenta e veloce sulle gomme.
Benissimo, grazie Alex di questa spiegazione molto interessante. Al sesto posto la Suzuki. In realtà Alex Rins si è giocato la volata per il quinto posto con Vignales, l'ha persa per qualche millesimo. Però, insomma, secondo me, voglio dire, tra Yamaha e Suzuki in questo caso la differenza l'hanno fatta i piloti. Cioè io metto le due moto più o meno allo stesso livello e Rins che ha fatto qualcosina in meno dei piloti Yamaha. Questa è la mia valutazione.
Posso assolutamente essere d'accordo con te. Entrambe le moto appunto non hanno molto motore, con tutte queste ripartenze che facevano veramente fatica. La cosa strana è che Rins i primi giri invece sembrava averne molto. Poi dopo un po' di lotte iniziali ha cominciato ad arretrare e si è fatto passare anche dei piloti di Yamaha, quindi sinceramente mi ha un pochino deluso. La cosa che gioca tra virgolette su favore, nel senso che lo giustifica un po', è che Suzuki è sempre nata molto forte dove gli altri consumavano le gomme. Qui non c'era questo problema, tant'è che Dovizioso ha vinto la gara con la morbida e quindi questa non è sicuramente una di quelle piste che poteva lui tirare fuori con il cappello, col discorso che la Suzuki consuma poco le gomme.
Quindi Suzuki è gentile con le gomme e quando ci sono problemi di consumo
fa la differenza. In questo caso invece non c'era questo bisogno, è riuscito a usare la loro carta.
Ma la tua valutazione di Rins come pilota? Cioè deve ancora crescere un po' secondo te rispetto a quei mastini là davanti?
Secondo me sì, ma insieme, sia lui che Suzuki devono crescere, e quando Suzuki crescerà un po' e lui potrà fare più giri, stare più tempo con i primi, non avrà sicuramente problemi ad imparare e non è di certo uno di quelli che si tira indietro. Secondo me comunque sarà un vincente.
Allora passiamo alla KTM, che è arrivata ottavo con Oliveira. Questa volta è lui il miglior pilota KTM al traguardo, perché appunto Paul Espargaró è uscito al secondo giro. Come hai visto qui la KTM?
KTM l'ho vista meglio rispetto al solito, anche il distacco che ha preso a fine gara non è assolutamente altissimo, sono 16 secondi, sì. Considerando che
si sono andati forti, quindi almeno mezzo forte
non hanno assolutamente risparmiato niente. E manca ancora tanto, nel senso che durante il weekend appunto li abbiamo visti, anche perché questa è sicuramente la loro pista test, e il motore va forte, ma poi la gara è un'altra cosa. L'elettronica deve sicuramente lavorare meglio per permettere ai piloti di essere più veloci per tutta la gara, non solo per un giro sporadico durante le prove, magari inseguendo qualcuno come ha fatto appunto Oliveira durante questo weekend.
E invece purtroppo molto molto male l'Aprilia, ed è abbastanza emblematica l'immagine dell'ultimo giro dove Iannone si sposta per far passare Marquez e Dovizioso, che hanno in lotta per la vittoria, quindi è stato doppiato di fatto.
Sì, penso anche che c'è stato qualche problema, perché mi sembrava di averlo visto più avanti nei giri prima. Comunque sì, comunque brutto per voi vedere un pilota dove magari è naturalmente forte.
Qui aveva vinto nel 2016.
essere doppiato, comunque anche se ha avuto qualche problema, certo. Sarebbe stato oltre 50 secondi, quindi difficile. La intervista di Alvesiano dove dice che negli ultimi due weekend è venuto fuori tantissimo chattering, un po' dispiace perché in realtà prima di Bourneau avevo visto l'Aprilia crescere per un attimo, e Espargaró e anche un pochino Iannone si erano fatti vedere, specialmente nelle prove, e adesso spariti completamente di nuovo, peggio di prima, peggio del mister.
Questa MotoGP è così difficile secondo te?
Allora, crescere è indubbiamente difficile, perché vedo che comunque le case nuove fanno fatica a venire su. Però addirittura prima di tornare indietro, nonostante tutto quello che stanno investendo, hanno investito nei piloti, hanno investito negli ingegneri e tutto, vedere addirittura tornare indietro, questo un po' mi dispiace, probabilmente un pochino di confusione, o semplicemente stanno provando tante cose diverse e devono poi magari scegliere, mettere tutte insieme e fare il mix giusto. È chiaro che quando sei indietro e addirittura peggiori, la strada è molto lunga.
Allora Alex, prima di chiudere, con te voglio parlare anche di MotoE, perché qui si è corsa la seconda gara della Coppa del Mondo MotoE. Alex De Angelis è uno dei piloti della MotoE, è arrivato quarto, la classifica è stata con Mike Di Meglio, che ricorda il campione del mondo della 125, uno che ha vinto un mondiale. Di Meglio, Simeone, Smith sul podio, De Angelis, ecco qua, quarto, quinto Ferrari, nono Canepa. Allora, è stata una gara bellissima da vedere, tra l'altro corsa con il bagnato. Questi piloti non avevano mai girato prima con il bagnato, si entra in pista, ricordo non c'è il giro di ricognizione, quindi pronti via e si parte. La gara era teoricamente di 8 giri, è stata ridotta a 5 giri proprio per il bagnato, giusto?
Ti dirò di più, noi siamo stati la prima gara dopo il warm up. e il warm up, praticamente fino a metà warm up della MotoGP la pista era quasi asciutta, tant'è che Valentino stava già girando con le slick e noi eravamo tutti pronti con le slick, con l'assetto da asciutto, pronti per entrare in pista, dove siamo dovuti scendere vicino alla pit lane, quindi nella corsia box, molto prima della nostra gara, e è iniziato a diluviare. Quindi nessuno di noi è riuscito a fare un vero e proprio setup da bagnato. Abbiamo tolto un po' di precarica dalle molle, sia davanti che dietro, e magari qualche click all'idraulica. Quindi avevamo anche un assetto, un mix asciutto, con alla fine comunque le gomme rim ovviamente le abbiamo messe, e siamo partiti per questa gara così.
Ecco, ripeto, la gara è stata divertente, con tanti sorpassi, anche
colpi di scena,
tante cadute, colpi di scena lunghi, anche Alex ne ha fatto uno, se no forse finiva sul podio. E com'è la guidare?
Allora, io l'anno scorso, quando ho ricevuto questa proposta di correre Moto E, ho accettato per un semplice motivo: sono già qui a fare il coach e fare l'inviato di Sky, mi sono detto almeno faccio 4 giri, e per me è solo un pro. Certo. Adesso invece vi posso dire, ma per fortuna che ho accettato, perché vi posso assicurare che da vedere può essere bella come no, però mi auguro che come in questo caso sia piaciuta a tanti, ma da guidare è assolutamente divertente, perché in realtà questo peso di tutti quanti parlano, sì, potrebbe essere pericoloso per quanto riguarda le cadute, però in realtà da guidare è anche divertente, perché la moto quando freni va sempre a tampone, e appena va a tampone si solleva un pochino il posteriore. Queste moto hanno comunque sul motore, che abbiamo quattro mappe, tu puoi scegliere, come il posteriore si alleggerisce, la moto parte di traverso, ed è incredibile. E oltretutto, essendo come tutte le cose dei motori elettrici, ha tanta spinta a uscire dalle curve lente, e facciamo dei rapporti lunghi anche in accelerazione, quindi sono cose che neanche noi dei detti lavori all'inizio ci saremmo aspettati, tanto è che qui abbiamo girato circa, forse anche un pochino di più, un secondo e mezzo più forte della Moto3 alla nostra seconda gara della storia.
Guardate che sono riso.
No, lo dico quindi, perché mi piace, perché sono contento.
È bello, è bello. Allora, amici appassionati di moto, dopo il GP, Gran Premio d'Austria finisce qui, dopo il Gran Premio di Gran Bretagna del 25 di agosto, quindi il 27 di agosto torneremo nella formazione originale, ma per me è stato un piacere e un onore fare questo dopo GP assieme ad Alex De Angelis.
Sarà un piacere tornare. Ciao, presto. Ciao, ciao.
Ciao a tutti.